Vogliamo aprire la parola del Signore e leggeremo soltanto tre versetti questa mattina, uno dal capitolo 5 della Genesi, che è il capitolo che sto esponendo, e poi altri due, il 5 e il 6, del capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei. Quindi cominciamo da versetto 24 della Genesi, dove si parla di, anzi leggiamo veramente dal versetto 21 così fino al versetto 24. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. E se leggiamo adesso insieme dal capitolo 11 di Ebrei, versetti 5 e 6, questo dice la parola del Signore: per fede Enoch fu rapito, o fu preso, perché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allora, domenica scorsa avete ascoltato che ho parlato e spiegato che il capitolo 5 della Genesi ci parla in modo schietto, onesto, della morte fisica. Abbiamo visto che il triste ritornello ripetuto costantemente in questo capitolo è: e poi morì, visse tot anni, 900 e più anni, ma poi morì. E abbiamo considerato, velocissimo ripasso, che la morte fisica è sicuramente una punizione per il peccato e anche un'attestazione della veracità di Dio. Dio aveva detto: nel giorno in cui mangerai il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male morirai. E l'adempimento pieno, completo, diciamo, almeno da un punto di vista terreno, della veracità di questa parola è il fatto che Adamo morì, oltre che spiritualmente, anche, diciamo, fisicamente. Poi abbiamo visto che la morte è qualcosa di assolutamente ineluttabile, è crudele, che colpisce tutti quanti, colpisce giovani, anziani, colpisce tutti quanti gli uomini, ed è assolutamente crudele. Non possiamo avere pensieri romantici sulla morte. E abbiamo anche considerato che ci sono degli aspetti misericordiosi per i quali Dio ha permesso la morte. La morte degli empi è una liberazione. La morte dei santi è cosa di gran momento agli occhi del Signore, e a volte noi sappiamo molto bene che è una liberazione, sicuramente è un momento che a causa di varie ragioni e circostanze è perfino desiderato legittimamente da chi ama e serve il Signore. E poi la morte non è la fine, perché è semplicemente un momento di passaggio, è una porta che ci introduce in una nuova realtà, una realtà che è eterna. E la morte è anche un'opportunità per tutti quanti noi affinché viviamo seriamente ogni giorno della nostra vita. Ora, questo capitolo, però, dire che è il capitolo della morte è sicuramente riduttivo, perché questo capitolo ci insegna anche come la morte può essere vinta, oppure il fatto, possiamo metterla in questi termini, che la morte fisica, anche la morte fisica, non è la sorte che in modo assoluto toccherà a tutti quanti i peccatori. In questo capitolo ci sono delle eccezioni, È la prima eccezione, sicuramente una eccezione importante, è quella costituita appunto da Enoch. Questo Enoch, settimo nella discendenza di Adamo, della stirpe di Set, che è un personaggio molto importante nella cultura e nella storia ebraica, anche quella extrabiblica, e il suo nome, a parte che nelle varie genealogie, appare in tre punti diversi, in tre passi diversi importanti della scrittura, dove l'abbiamo appena letto qui in Genesi, dove viene raccontata la sua vicenda. Poi se si parla di lui, come abbiamo visto, in Ebrei al capitolo 11, dove viene messo tra gli uomini di fede, e poi Giuda, che, come abbiamo letto nella lettura del Nuovo Testamento, riferisce anche della sua profezia. Quindi sicuramente Enoch è un personaggio importante sul quale faremo bene a riflettere, e io voglio farvi riflettere su tre cose della vita di Enoch. Prima di tutto, ciò che caratterizzò la sua vita, il fatto che camminò con Dio. In secondo luogo, il contesto in cui quest'uomo camminò con Dio. Cioè, egli camminò nella normalità e nella difficoltà dell'esistenza in un mondo decaduto. E in terzo luogo considereremo, per amore della allitterazione, il contegno, cioè che tenne, il modo in cui, o praticamente ciò che fece nel camminare con Dio. Perché Enoch, nel mondo decaduto, nel camminare con Dio, fu un testimone e un profeta. Fu profeta e testimone. Quindi questa mattina parleremo del camminare con Dio, che cosa significa, come possiamo farlo e cosa produrrà tutto questo. Vi sarà capitato, non lo so se l'avete fatto, se non l'avete fatto provate a farlo, di fare un gioco che è quello di definire una persona, magari di conosciuta in modo comune, con una parola o con qualche aggettivo. Insomma, si usa un aggettivo o si fanno delle domande e bisogna rispondere senza rivelare chi è quella persona, con alcune cose che caratterizzano quell'uomo, quella donna, quel bambino, no? Allora, per esempio, si può dire è alto, è basso, è grasso, è magro, oppure simpatico, è antipatico, cose di questo genere. Ora, se si pensa a Enoch, qual è l'aggettivo o qual è l'espressione che lo descrive, che descrive la sua intera esistenza? Avete visto, rispetto a tutti gli altri uomini di Genesi 5, che è detto che avevano in comune il fatto che avevano fatto figli, avevano vissuto un certo numero di anni e poi erano morti. Di qui lo scrittore spende qualche parola in più e dice qualcosa in particolare che definisce, che descrive Enoch, no? Come per esempio noi possiamo, abbiamo dei bambini e c'è uno o dei ragazzi tra di noi e ce n'è uno che ha i capelli ricci, per esempio. No, a chi mi riferirò tra queste persone? No? Uno, non una, ha i capelli ricci, chi è? Non vi cominciate a guardare indietro e pensare a chi mi sto riferendo, ma il punto è proprio questo, cioè c'è una particolarità, si vuole descrivere una persona, e quindi tra tutti quanti il modo in cui si può descrivere Enoch è che quest'uomo ebbe qualcosa di particolare, egli camminò con Dio. Che cosa significa camminare con Dio? È un'espressione che è molto importante rivelazione, nel linguaggio biblico, ma che cosa significa esattamente camminare con Dio? Io vi voglio dire una cosa, che se probabilmente dovessi esprimere un desiderio, vorrei che quando poi non ci sarò più, quando Dio avrà stabilito riguardo a me, si potesse dire in verità quello che è stato detto di Enoch. Reno Ulfo ha vissuto 8 anni, ha generato questi figli, poi dopo aver generato questi figli ha vissuto 8 anni, Reno Ulfo ha camminato con Dio. Io credo che sia una bella aspirazione questa, se si potesse dire veramente così di me, come è stato detto di Enoch. Non avete anche voi il desiderio? Ora qualcuno che ha la memoria un po' più lunga si ricorderà che un'altra delle mie aspirazioni è che si possa dire quello che si è detto di Barnaba, ma qui stiamo parlando di Enoch, che oggi è l'eroe del nostro culto, è Enoch, quindi parliamo di Enoch. Enoch camminò con Dio. È bellissima questa espressione, ma cosa significa? Ecco, camminare con qualcuno significa avere una relazione con qualcuno. Enoch camminò con Dio vuol dire che ebbe una relazione con Dio. Ma che tipo di relazione? Da che cosa è stata determinata questa relazione che Enoch ebbe con il suo Dio? Prima di tutto, camminare con Dio descrive una relazione di amicizia. Perché sono gli amici quelli che camminano insieme, sono gli amici quelli che fanno strada insieme. Vi ricordate nel libro della Genesi, quando si parla di Dio che sul fare della sera scende nel giardino per incontrare Adamo? Guardate cosa dice: Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Perché era sceso nel giardino e camminare nel giardino. Evidentemente al versetto 8 udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Possiamo immaginare che c'erano state altre camminate di Dio nel giardino sul far della sera, sembra un'abitudine. E prima del peccato Adamo ed Eva camminavano con Dio nel giardino, ma quella sera, dopo che peccarono, Adamo andò a nascondersi, non camminò con Dio quella sera, si nascose. E quello che Adamo non fece nel giardino dell'Eden, perché con una coscienza colpevole si sentiva ed era un peccatore, invece Enoch lo fece in un mondo decaduto con Dio. Perché Enoch camminò con Dio? Perché evidentemente aveva un rapporto, una relazione di amicizia, di riconciliazione. Abbiamo letto che in Ebrei 11 che per fede Enoch camminò con Dio. Evidentemente Enoch era un uomo di fede, un uomo riconciliato con Dio, un uomo rigenerato dallo Spirito Santo. Enoch è un uomo convertito. Per natura nessuno di noi cammina con Dio. Per natura ciascuno di noi, come dice Isaia, segue la propria via. Siamo pecore erranti, siamo figli prodighi, siamo persone che sono andate via dalla casa del Padre, ognuno segue la propria via, ma il ravvedimento, l'opera dello Spirito Santo, la rigenerazione, la fede ci riporta presso il Padre, e noi, ripristinando questa relazione che si era interrotta, in amicizia, in amore autentico, cominciamo a camminare con Dio. Ecco, noi possiamo camminare con Dio come Enoch camminò con Dio. Come? In virtù dell'opera compiuta da Cristo. Cristo ci ha chiamati amici, Cristo ha pagato il prezzo della nostra redenzione, ha espiato le nostre colpe, ci ha riconciliati con il Padre. Quelle braccia aperte sulla croce sono un abbraccio che ci accoglie presso il Padre e che quindi ci riporta in una dimensione di amicizia. Noi possiamo essere amici di Gesù, possiamo avere Gesù come nostro amico e possiamo essere amici di Dio e camminare insieme a Lui, anche se non lo vediamo accanto a noi. una relazione di compagnia. Quando due persone che camminano insieme si fanno compagnia. Non si cammina insieme normalmente se si fa poi soprattutto un lungo cammino. Ora, Enoch ha camminato 300 anni con Dio, e in questi 300 anni che ha camminato con Dio, evidentemente, fate un cammino lungo con una persona, dovete prendete la macchina, che so, dovete viaggiare da Caltanissetta fino a Milano o anche oltre, insomma, sì, ci saranno dei momenti in cui magari ognuno starà assorto nei propri pensieri, ma quando si cammina o si viaggia con un'altra persona, una buona parte del viaggio si spende in conversazione, ci si fa compagnia. Da soli è bello stare per un po' di tempo, ma dopo un po' ci si annoia, si vuole conversare, si vogliono condividere delle cose, e fare un viaggio lungo con una persona con la quale non si condivide niente è una tortura. Immaginatevi di dover fare un viaggio così tanto lungo con una persona con cui non avete niente in comune. A voi piace un certo tipo di musica, a quella persona piace un altro tipo di musica. Voi volete parlare di calcio, mettiamo, e quella vuole parlare della Bibbia, sto facendo un esempio, e odia il calcio. Oppure voi, per esempio, non fumate e questa persona è un fumatore. Mettiamolo al contrario, perché in genere chi ama la Bibbia non fuma neanche, ma per farvi comprendere le cose. Allora, di questo viaggio diventa una tortura, siete costretti a camminare insieme a una persona con la quale non condividete niente, ma due persone che camminano insieme sono due persone che vivono una relazione di compagnia, che hanno costantemente la consapevolezza l'uno dell'altro, che si aiutano. Il libro dell'Ecclesiaste dice che due valgono meglio di uno solo, perché se uno cade l'altro lo può rialzare, se c'è freddo si possono avvicinare e riscaldarsi a vicenda. Consapevolezza l'uno dell'altro. Enoch camminò con Dio alla presenza di Dio, vuol dire che parlava con Dio e sentiva Dio parlare a lui, c'era uno scambio di una comunicazione, conversazione, complicità, cioè due persone che fanno strada insieme sono due persone che hanno in comune degli obiettivi, che vogliono fare le stesse cose. Per questo un matrimonio spesse volte viene paragonato appunto a un viaggio, due persone che si fanno compagnia. Un matrimonio è un patto di compagnia. Se non c'è questa gioia di essere compagni, non può esserci un matrimonio. Se non c'è questa affinità di interessi, di carattere, questo non significa essere esattamente uguali, ma essere assolutamente compatibili, spesse volte complementari, no? Quello che c'ha uno non ce l'ha l'altro, e quindi ci si aiuta. Un matrimonio non può durare. Quindi camminare con Dio significa che Enoch viveva nella costante consapevolezza dell'esistenza di Dio, parlava a Dio, ascoltava Dio, conversava con Dio, aveva dei piani che erano quelli di Dio. E anche sicuramente camminare ha a che fare anche con la guida e con l'obbedienza. C'è un passo nel libro di Amos che è questo, che dice così, è Amos capitolo 3 versetto 3, dice: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Due uomini camminano insieme se non si sono prima accordati. Che cosa significa questo? Questo definisce il tipo di cammino che Dio vuole che noi facciamo a Lui. In questa relazione di amicizia e di compagnia dobbiamo tenere in considerazione che noi non stiamo camminando con un uomo, stiamo camminando con Dio. Ora, l'idea è questa: se due uomini devono fare la strada insieme, devono essere perfettamente d'accordo sulla strada che si deve fare insieme. Perché se non hanno la stessa idea, a un certo punto le loro strade si divaricheranno, giusto? Nel camminare con Dio non è esattamente la stessa cosa, perché Dio è Dio e non è un uomo. Quindi in questo camminare con Dio c'è una asimmetria, non è come due uomini che camminano insieme. Ma io sto camminando con Dio, vuol dire che ci sarà una delle due parti che guiderà e l'altra che seguirà. In un certo senso camminare con Dio non significa camminare esattamente accanto a Dio, significa starci un passo indietro. Lui va avanti e noi seguiamo. L'apostolo Pietro dice proprio così, che noi dobbiamo seguire le orme di Cristo, non solo nel suo esempio, ma anche nel senso che dobbiamo riconoscere che è Dio che ha il timone in mano della nostra vita, è Lui che determina la nostra esistenza. E in questo senso per Enoch camminare con Dio significa non che si mettevano d'accordo sulla strada da fare, ma che Enoch stava in costante ubbidienza al suo Dio e che Dio stava in costante comando e guida della direzione. Questa è una cosa molto importante, fratelli, che se vogliamo camminare con Dio non c'è dubbio su chi deve determinare la strada. Noi spesse volte non riusciamo a capire perché la nostra vita prende certe direzioni e accadono certe cose. A un certo punto si aggiungono certi amici alla nostra esistenza e alla prossima fermata alcuni scendono e ci abbandonano, o perché muoiono, o perché se ne vogliono andare, o perché non vanno più d'accordo con noi, o perché dobbiamo attraversare semplicemente la valle dell'ombra della morte, o perché dobbiamo attraversare dei periodi di prova, di sofferenza, perché dobbiamo avere certe relazioni problematiche con alcune persone. Perché? 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 Noi non lo sappiamo, sappiamo solo una cosa, che se seguiamo Dio in obbedienza e umiltà, Lui segna la nostra strada. E camminare con Dio significa non discutere con Lui riguardo alla strada migliore, Lui lo sa la strada migliore, ma significa mettersi dietro di Lui e seguirlo. Vi ricordate la storia di Israele che doveva andare dall'Egitto alla terra di Palestina? Un viaggio che durava poco tempo, in qualche mese si può fare se si prende la strada giusta. Quando ci misero? 40 anni, ma perché? C'erano varie ragioni, ma una delle ragioni era che Dio voleva insegnare loro delle lezioni. Io mi sono domandato per quale ragione, e Dio, dopo che ci salva, ci fa fare un po' di strada, poi non ci prende con sé immediatamente, ci metterebbe al sicuro. Mentre siamo in questa vita siamo soggetti a cadere, a peccare, a disonorare Dio. Per quale ragione certe persone ecco, che stanno per fare un certo male, Dio non le prende prima? Ma il Signore ha dei piani che noi non conosciamo per la nostra vita. A volte questi piani sono estremamente dolorosi, ma camminare con Dio significa mettersi dietro di Lui. Mettersi, permettetemi l'immagine così cara al mio sport preferito, a ruota. Lui va avanti, Lui prende il vento, lui tira, Lui determina l'andatura, noi seguiamo. Ecco, il primo ciclista della storia è stato Enoch. Camminò con Dio. E l'essenza del cristianesimo è proprio questa. Proprio una relazione di amicizia, di compagnia, o per usare un termine ancora più profondo, di comunione con Dio, unione con. E questo è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo non è leggere la Bibbia o pregare o venire in chiesa o o fare questo, o vestirsi in questo modo, o parlare in quest'altro modo, o non fare certe cose, o fare certe cose. Il cristianesimo autentico, la vera fede cristiana, è questo rapporto riconciliato con Dio, questa intimità con Dio, questa amicizia con Dio, questa compagnia con Dio, questa sequela di Cristo, questa comunione che dobbiamo vivere e ricercare. E la domanda qui è proprio questa: la conosciamo questa dimensione? Conoscete questa dimensione di comunione con Dio? Fratelli, venire in chiesa è importante, ma nella misura in cui noi alimentiamo così la nostra conoscenza e la nostra, e il nostro desiderio di comunione con Dio. Fare tutte le cose che riguardano il nostro dovere, ma ci sono stati uomini e donne nella storia che sono stati ben più ligi di noi, ben più generosi di noi, ben più fedeli di noi, e hanno avuto circostanze migliori rispetto alle nostre. Ma Gesù, vi ricordate cosa disse a quei farisei con i quali più volte si scontrò? Voi sì, siete bravi a centellinare i vostri doveri, voi pagate la decima della menta, dell'aneto, del comino, e non vi ricordate, vi siete dimenticati delle cose più importanti: l'amore, la fede. La comunione con Dio è qualcosa di che dobbiamo custodire, che deve essere goduta e conosciuta e sperimentata prima di tutto nel segreto della nostra cameretta. Perché quando Gesù gli hanno chiesto insegnaci a pregare, ha parlato proprio di questa dimensione nella nostra cameretta. Abbiamo questo senso di intimità con Dio. No, è la stessa cosa che un marito e una moglie appaiono sempre felici e sorridenti in pubblico, ma poi nella loro vita in casa non hanno nessun contatto, dormono in letti separati, non si parlano tra di loro, o hanno addirittura un rapporto conflittuale. Che ipocrisia è un matrimonio del genere! E che ipocrisia peggiore è un cristianesimo vissuto soltanto davanti all'occhio sociale. Tutto quello che tu sei davanti a Dio lo sei quando sei nel segreto, quando non ti vede nessuno, quando sei nella tua cameretta. Questa è una cosa importantissima. E la seconda cosa è questa, riguardo a Enoch. Enoch visse in un tempo che non è per niente facile. Spesse volte noi siamo assaliti dai dubbi e ci chiediamo se sia davvero possibile vivere santamente, temperatamente, piamente, senza cadere nel mondo in cui noi viviamo, nelle circostanze in cui viviamo. Spesse volte quando parliamo e comprendiamo qual è la concezione altissima della vita e della devozione cristiana, ci sentiamo rispondere, o noi stessi rispondiamo a noi stessi: eh sì, questo è un bel sogno, un sogno irrealizzabile. Per vivere davvero in comunione con Dio non dovrei avere il marito che ho. Per vivere davvero in comunione con Dio e camminare con Dio non dovrei avere la moglie che ho, i figli che ho, i genitori che ho, il capo che ho, il datore di lavoro che ho, il lavoro che ho. Per vivere veramente in comunione con Dio dovrei vivere in un altro mondo. Ecco, dovrei ritirarmi in una specie di convento e starmene lì a contemplare. Permettetemi di dissentire profondamente da queste obiezioni. Enoch camminò con Dio in un mondo malvagio, in mezzo a una generazione che era storta e perversa, tanto quanto lo è la nostra, se non di più. Cosa dice più avanti il libro della Genesi. Versetto 3 del capitolo 6: il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Al versetto 5 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. I bambini, gli adolescenti, gli adulti, i vecchi, il cuore dell'uomo concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Eppure Enoch visse santamente, camminò con Dio in mezzo ai suoi contemporanei e vivendo una vita ordinaria, facendo figli e quindi avendo una moglie. Chissà com'era la moglie di Enoch, che ne so io, non lo so, magari era un tipino, Però Enoch camminò con Dio nonostante sua moglie. Come erano i figli di Enoch? Come tutti i figli, chissà, insomma, erano adolescenti anche loro, e anche loro saranno stati, gli avranno dato dei problemi, delle difficoltà, eppure Enoch camminò con Dio avendo dei figli piccoli, avendo dei figli adolescenti, avendo dei figli adulti, avendo una moglie che poteva essere una santa o poteva essere una, insomma, un po' che davvero dava fastidio. Enoch camminò con Dio nella vita quotidiana. Era un padre di famiglia, lavorava, e vi assicuro che se noi comprendiamo la vita di quei giorni, era una vita dura e difficile. Oggi noi ci lamentiamo che dobbiamo lavorare lunghe ore, che magari non abbiamo tempo per fare certe cose, ma immaginatevi che cosa era la vita prima delle automobili, delle lavatrici, delle lavastoviglie, dell'energia elettrica, prima delle medicine, prima degli antidolorifici, prima di tutto. Della medicina avanzata come l'abbiamo oggi. Sicuramente Enoch aveva parecchi problemi, doveva lavorare a lungo, eppure camminò con Dio nel mondo e nel tempo in cui si trovava. Nessuno di noi dovrebbe dire: io non ho il tempo, non ho la possibilità, non ci riesco a camminare con Dio. Enoch ci dice: mettiti la mano sulla bocca e stai zitto, stai zitta. Io so che cosa significa vivere in mezzo a una generazione storta e perversa, io so che cosa significa vivere e camminare con Dio in mezzo a delle difficoltà, io lo so, e il mio Dio è lo stesso Dio che può operare nel tuo cuore. Disponiti, cammina con Dio. Certo, Enoch probabilmente non camminò sempre con Dio, ma trovò il momento e il modo di cominciare a camminare con Dio. Un uomo impegnato in un mondo malvagio, in un tempo svantaggioso, mette a tacere ogni obiezione circa la fattibilità di vivere la vocazione cristiana nel nostro tempo. E l'ultima cosa, e ho concluso, è: quale contegno mantenne nel camminare con Dio? Cioè, perché cosa Enoch è passato alla storia? Ecco, che cosa si dice di lui, oltre a questo camminare con Dio? Che cosa praticamente fu? Enoch fu un testimone di ciò che Dio può fare, e la sua vita fu una profezia dell'opera di Dio nei confronti degli uomini che camminano con lui. La prima cosa, vediamo che fu un uomo che visse e poi scomparì in modo coerente, cioè visse in un modo particolare, camminò con Dio, poi dice la scrittura che scomparve perché Dio se lo prese. Cioè, la sua uscita di scena, se volete, fu speciale, appunto quanto è stata speciale la sua relazione con Dio. La sua vita si concluse su questa terra in un modo sorprendente, speciale, un privilegio, se ci pensate, che soltanto pochi, anzi soltanto due persone ebbero nella storia. Enoch ed Elia. Enoch a un certo punto sparì, scomparve perché il Dio se lo prese, ed Elia, che sappiamo che fu rapito con il corpo e con l'anima dal Signore. E Enoch è il primo a vincere la morte fisica, pensateci, essendo accolto in cielo, in gloria, alla presenza di Dio con il corpo oltre che con l'anima. E in questo senso è un segno per noi e anche una anticipazione. Fu un segno e un'anticipazione di quella che sarebbe stata la vita devota e santa in ogni tempo. Enoch visse su questa terra anticipando l'eternità, cioè cominciò a godere su questa terra quello che, in parte, quello che poi avrebbe goduto perfettamente nell'eternità. E in questo non è molto diverso da noi, o meglio, noi non siamo molto diversi da lui, perché Gesù, vi ricordate, in particolar modo parla di questo l'apostolo Giovanni. Vi leggo alcuni versetti dal Vangelo di Giovanni, la prima parte del versetto 36 del capitolo 3. Gesù dice: chi crede nel Figlio, Enoch credette a Dio, no? Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Enoch credette a Dio e camminò con Dio e camminava e godeva già di quello che avrebbe goduto nel futuro. Gesù ha detto: chi crede nel Figlio non avrà vita eterna, ma ha già su questa terra, qui ed ora, la vita eterna. E questo non lo dice soltanto qua, lo leggiamo anche per esempio al versetto 24 del capitolo 5. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E ancora più avanti, al capitolo 11, quando Gesù parla della risurrezione, io ti dico, Marta disse: lo so che risusciterà, eccetera, ma Gesù risponde: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque crede in me non morirà mai. Proprio come Enoch ha creduto in Dio, ha creduto in Cristo, noi crediamo in Cristo, noi non moriremo mai. Enoch è in un certo senso l'anticipazione di quello che Dio fa o avrebbe fatto a tutti i veri credenti. Come si potrebbe dire di lui quello che è stato detto di un famoso puritano, credo che fosse Richard Sibbes, che il cielo era in lui prima ancora che egli stesso andasse in cielo. E se pensate al linguaggio che si è sviluppato nel corso della storia della redenzione, è straordinario ed è bellissimo considerare proprio questo, che Enoch ci prepara a sapere che cosa è la vita oltre la vita, è quello che Dio fa al fine vita, mettiamola così, dei credenti. Capitolo 5 dice: poi morì, a parte Enoch. Ma poi abbiamo alcuni altri passi nella Bibbia, che per esempio Salmo 49 al versetto 15, che dice così: Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. È esattamente lo stesso verbo che viene utilizzato quando è detto che Dio prese Enoch. In ebraico è lo stesso, fidatevi, ho fatto le mie ricerche. Ma non solo, abbiamo letto il Salmo 73 all'inizio del nostro culto, anche il salmista Asaf nel Salmo 73 esprime lo stesso concetto: tu mi guiderai con il tuo consiglio e poi e poi mi accoglierai nella gloria, poi mi prenderai nella gloria. Anche in questo caso è lo stesso verbo utilizzato in Genesi 5, cioè la vita di tutti quanti i cristiani, di tutti i credenti, finisce come è finita la vita di Enoch. Anche se moriamo, noi vivremo. Dio ci prende, Dio ci accoglie presso di sé, Dio ci accoglie nella gloria. Ed Enoch è stato un vero testimone. La sua vita fu profezia di ciò che sarebbe stato il suo futuro, e questo è ciò che deve essere anche la nostra vita. Ma Enoch fu anche un testimone. Con questo davvero concludo. Giuda ha detto che Enoch profetizzò agli uomini della sua generazione. Di che cosa? Profetizzò del giudizio, parlò dell'impietà della sua epoca. Ma ieri mi sono sentito con una certa persona, con un fratello, e mi diceva: ho avuto uno scontro con un certo pastore, perché gli ho chiesto: pastore, ma perché lei non parla mai del giudizio, non parla mai della necessità del ravvedimento, non parla mai della necessità di abbandonare i peccati? E questo pastore ha risposto, e l'ho sentito a tanti altri pastori, ma non di quelli che sono gli amici miei di adesso, ma di quelli che nel luogo dove mi trovavo: noi dobbiamo dire sempre le cose positive, le cose belle, le promesse di Dio, dobbiamo parlare delle cose grandi di Dio. Enoch evidentemente non era questo genere di profeta, non era questo genere di predicatore. Lui esponeva e richiamava gli uomini all'abbandonare le loro impietà. E questo dobbiamo ricordarcelo, e questo è un aspetto dell'evangelizzazione. Se sappiamo che c'è qualcuno che ha bisogno del Signore, non dobbiamo semplicemente ricordargli o annunciare Cristo, la vita eterna, eccetera. Dobbiamo ricordargli che il Signore ci chiama a ravvederci dei peccati, ad abbandonare i peccati. C'è un aspetto che è tanto importante quanto l'annuncio positivo del perdono, che è quello di convincere gli uomini di peccato. E così come fece Enoch, parlò del giudizio che sarebbe venuto da parte di Dio e che verrà al tempo di uno dei suoi discendenti. Dopo Metusela sarebbe venuto suo nipote Noè, e il giudizio sarebbe giunto su tutta quella generazione, perfino su suo figlio Metusela, che, se facciamo i conti, vediamo che morì esattamente lo stesso anno in cui Noè entrò nell'arca. Molto probabilmente Metusela, il figlio di Enoch, morì proprio nel diluvio. Annunciò il giudizio di Dio e fu anche un testimone in questo mondo che dopo la morte c'è il giudizio. E allo stesso modo noi dobbiamo camminare con Dio e mostrare agli altri che con Cristo, vivere con Cristo, camminare con Cristo significa trionfare. Due pensieri per concludere. Prima di tutto, Enoch morì giovane. Certo, qualcuno si farà una risata perché dice: ma come, morì a 365 anni? Certo, se lo paragoniamo alla vita media di quell'epoca, lui visse un terzo della vita degli uomini che vivevano, quindi probabilmente potremmo dire che morì a quello che noi oggi potremmo dire 25, tra i 25 e i 30 anni. Morì comunque prematuramente, o comunque, più che morì, concluse la sua esistenza terrena, perché abbiamo visto che non è morto, giovane. Ma ancora una volta, l'ho detto tante volte, cosa conta di più? Quanto viviamo o come viviamo? Metusela fu quello che ha vinto il record. Vediamo se qualcuno sa quanti anni visse Metusela. 900? 969, bravo Francesco, 969, il record, eh? Ma morì molto probabilmente nel diluvio e quindi nel giudizio di Dio. A che cosa serve arrivare a 100 anni, a 120 anni, come c'è qualcuno che ci vorrebbe fare vivere 120 anni, se poi moriamo da nemici di Dio? Ma meglio morire a 20 anni, a 25, a 30, a 50, a 60 anni, quando tutti sappiamo che dobbiamo dire che è prematuro, piuttosto che... Però morire in Cristo, addormentarci in Cristo, finire la nostra vita su questa terra in pace con Dio, che arrivare a diventare vecchi e morire sotto il giudizio, affrontare il dover affrontare il giudizio di Dio. La seconda cosa è che quelli che sono con Cristo sono con Dio anche quando non sono più con noi. Qualcuno di noi sta soffrendo la perdita o soffrirà la perdita dei propri cari, siano essi persone, parenti, genitori, coniugi. Sì, questa vita è una vita di partenze. Noi vediamo arrivare i bambini e ci rallegriamo, ma vediamo anche andare via i vecchi, gli anziani, e dobbiamo essere pronti e disposti. Ora, quelli che sono con Cristo, anche se non sono più con noi, sono al sicuro. E noi, per quanto ci possiamo rammaricare per non averli più con noi, per quanto ci possiamo rammaricare di essere stati negligenti, per esempio, nei loro confronti. Ora, chi ha perso il papà, chi ha perso la mamma, chi ha perso delle persone care, uno dei pensieri e una delle tentazioni, no, che vengono a noi è questa. Ah, ma se io avrei potuto spendere più tempo con mio papà, con mia mamma, avrei potuto fare questo e avrei potuto fare quell'altro, e se non fosse stato così, no? Sì, sono cose umane, ma fratelli, guardiamo le cose nella prospettiva di Dio. Che cosa conta tutto questo? Anzitutto abbiamo fatto delle cose belle con le persone amate, di quelle ci dobbiamo ricordare, e poi si trovano nelle mani del Signore, e nelle mani del Signore, sono dei credenti, sono al sicuro, non abbiamo niente di cui rammaricarci. Noi dobbiamo piuttosto preoccuparci di camminare in modo da poterli rincontrare. E infine, camminare con Dio adesso significa non dovere avere più paura quando anche noi dovremo smettere di camminare su questa terra. La morte è sicuramente qualcosa che inquieta tante persone, e non dovete avere paura di ammettere, se così è, che avete apprensione del come morirete, del quando morirete, di che cosa succederà al momento della vostra morte. È normale, è naturale. La storia del pellegrinaggio del cristiano si conclude con due uomini che muoiono in un modo diverso. Uno entra immediatamente nella gloria senza nessuna paura. Cristiano invece deve combattere nelle onde del Giordano e teme di dover sommergersi. Ma poi viene riportato dall'altra sponda da un angelo e tutto è a posto. E questo... è così, siamo tutti diversi e il modo in cui il Signore ci chiamerà sarà diverso l'uno dall'altro, ma non dobbiamo avere paura della morte, è solo un passaggio. A un certo punto, quando il Signore avrà stabilito, ci prenderà, ci riceverà in gloria, noi ce ne voleremo via, gli angeli ci porteranno alla presenza del Signore e saremo sempre col Signore. Enoch è una grande speranza per noi, ed è una grande testimonianza per noi. Ci aiuti il Signore di camminare come Lui camminò, con Dio, e che alla fine della nostra vita si possa dire: ha camminato con Dio. Lui, lei, ha camminato con Dio. E anche voi bambini, non è che bisogna diventare adulti per cominciare a camminare con Dio. Anche voi ragazzi, adolescenti, Enoch cominciò a camminare con Dio molto giovane, giovanissimo, aveva solo 65 anni, un bambino praticamente. E quindi anche voi potete camminare con Dio, con Gesù, mentre siete nella vostra infanzia, nella vostra adolescenza. Anzi, non aspettate tanto a chiedere che il Signore vi aiuti e vi guidi nella vostra vita. Cercate prima il regno di Dio, prima ancora di camminare nelle vie del peccato e prima ancora di essere risucchiati nelle concupiscenze dell'adolescenza e dell'età giovane e adulta. Che il Signore possa benedire ciascuno di noi. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché metti davanti a noi dei luminosi esempi come quelli di Enoch in questa mattina, ma ci dai anche un grande incoraggiamento. È possibile camminare con Dio anche in un tempo difficile come il nostro, anche in circostanze difficili come le nostre. E ti prego per questi bambini, per questi adolescenti, per questi ragazzi, per queste ragazze, per questi uomini e donne, anche adulti, cresciuti, anziani che sono tra di noi e che ascolteranno questo messaggio. Signore, aiutaci a camminare con te in riverenza, in ubbidienza, devotamente, santamente, temperatamente, piamente in questo mondo, tenendo alta la parola della vita per risplendere come dei luminari. Vienici in aiuto, Signore, grazie, perché lo farai nel nome di Cristo. Amen.